Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Mercoledì 8 maggio. Allora, proviamo a procedere per quadri. Ve ne elenco alcuni e insieme questi quadri dovrebbero descrivere, sintetizzare una situazione, una circostanza. Primo quadro è quello che riguarda la giustizia di questo paese. Aperte le virgolette, nessuna trattativa è possibile sulla separazione delle carriere dei magistrati. Queste sono le parole con cui ieri un giudice, il giudice Giuseppe Santalucia, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, cioè il sindacato delle toghe, ha commentato l'incontro che lui stesso aveva avuto con il ministro della giustizia Nordio, un incontro durato una quarantina di minuti. Ora, Santalucia è un personaggio in genere mite, tanto quanto è stata perentoria ieri quella sua risposta senza ammettere repliche, cioè che non c'è possibilità di trattare su cosa? Su quel progetto che la maggioranza di destra in Parlamento e il suo ministro della giustizia hanno di mettere le mani su un nodo centrale che va a misurare e a garantire l'indipendenza dei magistrati, e cioè le carriere tra giudici e pubblici ministeri. Come sapete è una obiettivo storico della destra, soprattutto quella berlusconiana, di introdurre in questo paese, in Italia, carriere separate. Il fine ultimo di questo progetto è che poi, una volta separate le carriere, la carriera del pubblico ministero possa diventare una carriera all'ombra del ministro della giustizia, in qualche modo alle sue dipendenze. Secondo quadro. Oggi in aula al Senato inizia la discussione generale, dopo che c'è stato l'esame in commissione, del progetto, anche qui della maggioranza di destra, di modifica della Costituzione, il progetto chiamato quello del premierato. In estrema sintesi è un progetto che dà un colpo agli attuali equilibri tra poteri, così come sono scritti nella Costituzione del 1948. I poteri in questione sono il Parlamento, il Governo, la Presidenza della Repubblica. Ora, se questo progetto dovesse passare, il capo del governo eletto direttamente da elettori ed elettrici, che è un po' il centro appunto di quel testo della destra, finirebbe per diventare il centro di tutte le istituzioni di questo paese, con un Parlamento di fatto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio e nominato in qualche modo a strascico con l'elezione diretta del capo del governo. Questo dunque il secondo quadro. C'è un terzo quadro ancora. E qui ricorro a quanto ho trovato scritto sul quotidiano Il Domani questa mattina, un articolo a firma Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica, che scrive: nei casi di frequente e diffusa corruzione in politica non è sufficiente guardare esclusivamente alla politica, ma bisogna guardare anche ai valori della società e ai relativi comportamenti. E qui mi fermo per il momento, quindi riepiloghiamo, proviamo a mettere insieme questi quadri, non solo quelli che vi ho appena letto, perché ce ne sono anche altri, purtroppo aggiungerei, che definiscono un po' la situazione di questo paese in questo momento. La riscrittura della Costituzione con quel potere determinante che si vuole assegnare al Presidente del Consiglio, la modifica della Costituzione anche qui per ridimensionare l'indipendenza della magistratura, il progetto sull'autonomia differenziata, quella secessione per ricchi che spaccherebbe il paese in regioni dei ricchi e regioni dei poveri, e poi ancora le censure, ma anche le cariche delle forze di polizia quando vanno a colpire un diritto fondamentale come la libertà di espressione. Saluto i miei ospiti di questa mattina, che sono la professoressa Valentina Pazzè. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Filosofa politica dell'Università di Torino, Alberto Vannucci, buongiorno anche a lei.
Salve, buongiorno, buongiorno.
Scienziato politico dell'Università di Pisa. Professoressa Pazzè, voglio cominciare con lei. Le chiedo molto banalmente che cosa sta succedendo in questo paese, cioè se mettiamo insieme il progetto sul premierato, quello sulla separazione delle carriere e poi gli attacchi che ci sono stati, le censure sulla questione della libertà di espressione, tutto sembra andare verso un'unica idea di società, la società del capo, della gerarchia, dell'uniformità. Ci conforti, professoressa Pazzè, che cosa, come possiamo descrivere, definire quello che sta succedendo?
Allora, portare elementi di conforto è difficile. Sono molto d'accordo nel ritenere questi tre quadri collegati l'uno all'altro, ma sono quadri che ci riportano indietro, ci dicono della mancata reazione, della mancata elaborazione di quello che è stato Tangentopoli all'inizio degli anni 90. Voglio ricordare un intervento di Mario Tronti a 10 anni a Tangentopoli, era sul Manifesto, un dossier del quotidiano Manifesto che rifletteva appunto 10 anni dopo. Il titolo dell'intervento di Mario Tronti significativamente era Una solida restaurazione, cioè 10 anni dopo non sembrava che stesse cambiando molto quella che sembrava essere una rivoluzione, a quella attuata dai giudici, l'arresto di Mario Chiesa, eccetera, invece stava portando una restaurazione. E Mario Tronti scriveva: dietro alla questione giustizia è rimasta non vista la questione politica, chi governa, a nome di chi, perché cosa. E io direi che si possono ripetere le stesse parole oggi. Dietro lo scandalo che coinvolge oggi il governatore Toti c'è la questione della mancata riforma dei partiti che, travolti da Tangentopoli, sembrava che dovessero essere profondamente ripensati. C'è il tema delle riforme costituzionali e c'è il tema più generale del rapporto tra pubblico e privato, tra poteri pubblici e interessi privati, quindi questo è l'altro elemento. Che dire, uno dei nodi è quello del finanziamento dei partiti. Si è abolito il finanziamento pubblico per, dicendo che era all'origine della corruzione, ma la riforma varata dal governo Letta in realtà ha dato l'avvio a un modello che oggi viene definito plutocratico, in cui le elargizioni da parte di imprese e gruppi di interesse sono sempre più determinanti, lo abbiamo visto nel caso Toti, e quindi si è aumentata anziché ridursi la permeabilità della politica agli interessi di imprese e grandi poteri economici.
Professoressa, lei non crede che oggi, con quelle questioni che avevo elencato all'inizio, appunto il progetto sul premierato, la questione della separazione delle carriere, le censure, l'attacco alla libertà di espressione, no, nei casi che abbiamo raccontato in questi giorni, che oggi si stia un po' giocando un passaggio da una repubblica all'altra, ma molto più solido, probabilmente preoccupante per gli esiti che lascia prefigurare, e cioè sul tema del chi comanda in questo paese, chi comanderà in questo paese, cioè l'idea che arriva da questi elementi, no, che la destra pone all'attenzione di tutti quanti, sembrano poi essere riassumibili nella volontà di andare a ridefinire chi in questo paese comanda. Quindi il Parlamento comanda meno del governo, i magistrati comandano meno del ministro della giustizia. La grande questione del comando, come la possiamo definire così o esageriamo?
No, certo, c'è il tentativo, ma di nuovo non nuovo, il tentativo di attuare quelle riforme che nel corso di questi, dai primi anni 90 a oggi, sono state ripetutamente tentate e sono fallite le varie grandi riforme, a partire da quella Craxi Amato, elezione diretta del capo dell'esecutivo, rafforzamento del governo, concentrazione dei poteri nell'esecutivo un esecutivo che non ammette controlli e vincoli e limiti, di cui anche quindi la parte relativa alla magistratura. Quello che preoccupa è che lo squilibrio non riguarda solo i tre classici poteri, Montesquieu, quindi esecutivo, legislativo e giudiziario, certo riguarda questo, ma riguarda quella che Bobbio, Norberto Bobbio, riteneva la divisione ancora più fondamentale dei poteri sociali, cioè politico, economico e ideologico. È qui che abbiamo una confusione, una commistione che fa sì che appunto chi di fatto controlla le televisioni, reprime il dissenso, controlla le leve del potere economico, assomi su di sé un potere enorme. Questo era avvenuto nell'età berlusconiana in una certa forma, oggi avviene in forma diversa, ma a me sembra che il progetto nella sua sostanza sia questo. E qui ci sarebbe molto da dire, su, in particolare su quanto la politica sia ormai al servizio dei poteri privati. Quando si dice neoliberalismo o ordoliberalismo, si intende non il ritiro dello Stato, meno Stato più mercato, ma uno Stato al servizio del mercato.
Che cosa ben diversa.
Certo, e quindi anche le leggi che dicono che gli enti locali devono esternalizzare in nome della concorrenza, affidare i servizi pubblici a privati anziché organizzarli al loro interno. Tutto ciò, certo, ovviamente aumenta le potenzialità di corruzione e quindi tutto si tiene in questo senso.
Alberto Vannucci, scienziato politico, dicevamo, dell'Università di Pisa. Allora, anche a lei voglio fare una domanda su questa questione specifica, cioè se mettendo insieme questi pezzi, questi quadri, non emerga appunto la grande questione del comando, chi comanda oggi, o meglio, come la politica può occupare il posto più influente nel comando del paese, sapendo anche di quanto, seguendo altri processi, quanto pesi il potere economico e finanziario anche in questo paese. Professor Vannucci.
Sì, concordo con l'analisi precedente. Questi tasselli compongono chiaramente uno scenario coerente, ce ne sono anche altri che si potrebbero citare, la riforma già in progresso dei reati contro la pubblica amministrazione, che vedrà l'abrogazione dell'abuso d'ufficio e di fatto il depotenziamento del reato di intermediazione illecita, no? Il traffico di influenze. Non è stato sottolineato, ma anche questa riforma corrisponde a quel modello verticistico del potere. Di fronte all'abolizione del reato di abuso di potere, i cittadini saranno impotenti di fronte alle decisioni arbitrarie dei funzionari pubblici a ogni livello, quindi anche quello è in linea. Però ecco, questi vari tasselli rispondono a mio giudizio al tentativo che ancora agli inizi ma sta maturando con una sua coerenza, di proiettare questa Repubblica, questo equilibrio di poteri che in qualche modo, con tutti i suoi difetti, ha prevalso in Italia negli ultimi anni, verso un modello che è la stella polare di tutti i governi di destra, come nel caso italiano direi di estrema destra, in tutto il mondo, è il modello ungherese. È chiaramente riconoscibile un modello di successo da quella prospettiva, un modello che ha visto come dire, una lenta ma con alcune brusche accelerazioni in alcune fasi critiche, involuzione autoritaria di un regime che mantiene l'involucro di procedure tra virgolette democratiche, nel senso che le elezioni ci sono apparentemente regolari, nessuno contesta frodi, però all'interno di un sistema di potere in cui l'informazione è completamente asservita, ogni voce dissenziente viene in qualche modo marginalizzata, gli altri poteri dello Stato, come si prospetta se queste riforme andranno in porto, a partire dalla magistratura, vengono messe in condizioni di non nuocere, di non disturbare il manovratore, e soprattutto si genera una saldatura di interessi tra appunto questa elite di governo imperniata attorno alla figura del capo, l'Orban di turno in Ungheria, ma diciamo il modello viene replicato con identità diverse del protagonista in altre realtà, con i potentati economici che in qualche modo supportano, sostengono con varie forme, inclusi l'autofinanziamento alle campagne elettorali o altre forme di retribuzioni che fanno sconfinare a volte queste forme di regime con delle venature cleptocratiche. Una saldatura di interessi tra l'economia e la politica, quindi i due poteri si saldano, i sodali di Orban sono ai vertici di tutte le grandi imprese pubbliche, ma anche delle imprese private che attingono alle casse pubbliche, in un sistema di corruzione che in qualche modo non è più riconoscibile né perseguibile come tale dai magistrati, che peraltro sono stati messi già in qualche modo in condizioni di non interferire, perché alcune delle riforme appunto hanno investito proprio l'autonomia della magistratura ungherese, che è stata, ecco, questo è il modello che mi sembra si tenti di replicare, ovviamente con modalità diverse, ma i vari segnali convergenti di questi tentativi di riforma, alcuni più avanzati, altri ancora in fase embrionale, mi sembra che abbiano questa stella polare, questo modello che ha portato Orban di fatto a egemonizzare, dominare la scena pubblica senza rivali ormai per la terza, diciamo, oltre 10 anni, e questo è il modello, questa è la prospettiva, l'orizzonte temporale. Non c'è un progetto politico se non, diciamo, quello di dominare con questi strumenti, saldando interessi politici e imprenditoriali.
Professore, le voglio chiedere adesso una questione, perché ci avviamo poi alla chiusura, tornerò anche da Valentina Pasè ancora per lei per un'ultima domanda, ma riprendendo quello che leggevo poco fa di Gianfranco Pasquino questa mattina su Domani, cioè che una delle questioni che dobbiamo cominciare a chiederci quando parliamo di corruzione è non soltanto il perché sia diffusa dentro il mondo politico, la comunità politica, ma quanto pesino anche i valori, no, che la società civile fa propri quando quella classe politica la vota, la sostiene, e in alcuni casi ci vive anche all'ombra forse, cioè se non è arrivato ancora una volta, non si sta riproponendo anche ancora una volta la necessità di guardarsi un po' dentro, no, nella società civile, e dire ma quali sono i valori che guidano, e senza dover andare a recuperare come dire i testi sacri che descrivono come diavolo siamo fatti noi italiani, no? Dalla Chiesa, il professor Dalla Chiesa ultimamente nel suo libro sulla legalità un sentimento recupera da Leopardi a Norberto Bobbio a scrittori contemporanei italiani per dire anche dentro di noi c'è qualcosa che dobbiamo guardare in profondità quando parliamo di mala politica, professor Vannucci.
Beh, la grande delusione che veniva citata anche prima di delle inchieste di Mani Pulite, di Tangentopoli, è stata proprio quella di, come dire, dare una rappresentazione illusoria di una società civile pura e incontaminata che, liberandosi dell'oppressione di una classe politica vilmente corrotta, si sarebbe in qualche modo emancipata e avrebbe trovato ovviamente finalmente il modo di amministrare se stessa, e così non è stato. Evidentemente il problema delle involuzioni che osserviamo, della propensione di una parte della classe politica a entrare all'interno di questi circuiti corruttivi riflette gli interessi, la connivenza e in qualche caso il sostegno aperto che da parte di una quota non irrilevante, ma mutevole nel corso del tempo e all'interno di diversi contesti territoriali, dei cittadini dà a questo tipo di pratiche. In molte delle vicende giudiziarie degli ultimi mesi, vorrei ricordarlo, viene fuori come ci sia un mercato del voto, in cui come dire, il diritto di selezionare i propri rappresentanti, che dovrebbe essere come dire, l'abbecedario della partecipazione democratica, viene svenduto. Quindi, e anche nell'ultima vicenda, quella proprio di ieri, c'è anche un filone che investe la corruzione elettorale. Quindi sappiamo che c'è una percentuale di cittadini, l'Italia è un paese diviso, tutte le analisi che hanno portato in qualche modo a sottolineare la rilevanza di questi aspetti valoriali nel determinare appunto la propensione alla corruzione piuttosto che certi elementi di buono o di cattivo governo nei vari contesti territoriali, sottolineano questo. È un paese che ha profonde lacerazioni, profonde divisioni che un tempo erano di natura ideologica e adesso investono, direi, soprattutto anche questa dimensione di disponibilità a entrare all'interno di certi circuiti, di accettare certe logiche. E in questo senso io, come dire, la citazione d'obbligo è quella di quel magnifico pezzo che è l'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti di Italo Calvino, del quale consiglierei davvero a tutti la lettura, pubblicato nel 1980 da una rappresentazione d'Italia che è attualissima ancora oggi. Bene, questo paese che sembra reggersi sull'illegalità, in realtà vede ancora la presenza di una cospicua percentuale di individui, di cittadini, ai quali, dice Calvino, non si sa bene quale ruolo attribuire, gli onesti, cioè ci sono anche loro, e sono quelli che di tanto in tanto si indignano di fronte allo scandalo, che reagiscono, che rispondono. E quindi ecco, avviare circuiti che permettono di valorizzare questa dimensione più virtuosa della partecipazione civile, democratica, è veramente la sfida di ogni politica anticorruzione, non arrestare i corrotti, ma quindi avviarla all'interno della società, questa sfida.
Professoressa Pasè, vengo a lei, ci restano 3 minuti con i quali andiamo a chiudere sostanzialmente sullo stesso tema. Lei prima appunto citava Norberto Bobbio e restando in quel periodo fecondo, no? Che è stato anche di prese di posizioni, cioè l'inizio degli anni Ottanta e di constatazioni amare, non solo un periodo fecondo, prima citava appunto il professor Vannucci Italo Calvino, l'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, c'è una dichiarazione che prendo sempre da quel libro del professor Dalla Chiesa di Norberto Bobbio, un'intervista al 1980 in cui Bobbio qui sembra più che amareggiato, dice: questa società italiana pare putrefatta e moralmente fiacca, tra chi sta dentro e chi sta fuori il palazzo c'è una corrispondenza, professoressa.
Ma certo, Bobbio ha anche nel futuro della democrazia invitato a riflettere sul cittadino non educato, no? Tra le promesse non mantenute della democrazia c'è quella di un cittadino che partecipando, attivandosi, si forma, mentre invece quello che si osserva è l'ampliarsi del novero degli apatici per un verso e dei corrotti dall'altro. Detto questo e condividendo insomma le vostre osservazioni, anche quelle di Vannucci, vorrei però anche dire che certo c'è un rispecchiamento tra chi sta in alto e chi sta in basso, e i politici vengono votati evidentemente dai cittadini, e non c'è una società civile immacolata e innocente a fronte di una classe politica disonesta e corrotta. Vorrei però aggiungere una riflessione su quanto le regole rischiano di incoraggiare o potrebbero scoraggiare una certa evoluzione. Di nuovo, la legge sul finanziamento dei partiti, perché deve essere possibile che un'impresa, una persona giuridica che in quanto tale non si muove per interessi ideali, finanzi con 75.000 euro, no? Leggevo campagna elettorale di Toti. Qualche anno fa, ma è un tema su cui ritorna spesso, Luigi Ferraioli invitava a fare una semplice riforma, vietare alle persone giuridiche, quindi società commerciali, imprese, di finanziare partiti per il semplice motivo che è chiaro in questo caso l'intento corruttivo. Perché mai un'impresa dovrebbe finanziare un partito? Oltre a stabilire dei limiti molto bassi ai finanziamenti privati, che si giustificano in quanto un cittadino può per ragioni ideali volere sostenere il partito in cui si riconosce, ma diversamente bisognerebbe tornare a un finanziamento pubblico con adeguati controlli, quelli che sono mancati ovviamente nella stagione passata. di questo tema non si parla. Poi ovviamente le regole da sole non servono, c'è anche il problema che sottolineava Pasquino dei valori dell'etica, però certo. Hanno una qualche funzione, ce l'hanno, e quindi mi sembra che a regole invariate sia difficile immaginare che non si ripetano casi come quelli a cui stiamo assistendo.
Professoressa Pazzè, io la ringrazio per essere stata qui con me questa mattina, saluto lei, saluto anche Alberto Vannucci. Professor Vannucci, buona giornata anche a lei.
Buona giornata, grazie. Buona giornata a voi.
Buona a presto. Giornata a lei e agli ascoltatori, a presto, grazie.
A presto ad entrambi. Valentina Pazzè, filosofa politica dell'Università di Torino. I non rappresentati, esclusi, arrabbiati, disillusi è il titolo del suo ultimo libro, che è stato pubblicato recentemente dal gruppo Abele. E poi il professor Vannucci, scienziato politico all'Università di Pisa, ha scritto con Donatella Della Porta La corruzione come sistema, e anche questo è un libro pubblicato dal Mulino. Sono le 11:27 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea passa a Calt, Ira Rubini, io vi auguro una buona giornata. Ciao a tutte e a tutti da Lele Liguori.